your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone.
E questa era la grande, grandissima Marilyn Monroe con Running Wild dalla colonna sonora del film A qualcuno piace caldo, che è praticamente la base di questa pièce teatrale che stiamo promuovendo, che sta andando in questi giorni al Teatro Greco qui a Roma, e abbiamo il grande piacere di ospitare ai nostri microfoni uno degli interpreti, quello che nel film faceva la parte di Tony Curtis, quindi insomma anche quello fortunato che va a finire con Marilyn Monroe, Giulio Corso. Ci sei, carissimo? Ci sei?
Ciao a tutti gli amici di Radio Città Aperta.
Allora, io intanto ti ringrazio per la disponibilità, insomma, nel bel mezzo dello spettacolo, insomma, uno ha tutte le occasioni per poter riprendere fiato, le dovrebbe sfruttare, quindi grazie per la disponibilità soprattutto.
No, è un piacere assoluto, oltretutto dico, sfruttare il mezzo radiofonico per parlare del nostro spettacolo per me c'ha un che di romantico, che in fondo, diciamo, coincide con le ragioni del nostro spettacolo, perché stiamo facendo una citazione e secondo me non c'è cosa più bella, no? Che l'arte citi se stessa, e noi cerchiamo di farlo nel modo più decoroso possibile, però siamo felici di esserci riappropriati di questa che in fondo è una favola, e le favole di città sono di tutti.
Una favola tra l'altro che poi ha una conclusione particolarmente memorabile, leggendaria, che comunque parla anche di temi, se vogliamo, molto scabrosi, perché qui in tempi assolutamente non sospetti si parla di, che ne so,
di diversità,
di accettazione, insomma, che cose che oggi come oggi poi appaiono addirittura rivoluzionarie, se non sovversive, no?
Mi spiace di dover sottolineare quello che già tu accenni in qualche modo, che il film all'epoca fosse un film audace, ma che oggi in fondo sul pubblico sortisse ancora lo stesso tipo di clamore, nel senso che appunto noi parliamo di uomini che si travestono per rivelarsi, di amore, tutta la sua accezione più plurale del termine, e di una battuta finale, diciamo, che chiude tutto, di quel personaggio che fu Osgood nel film, noi nello spettacolo lo chiamiamo Oscar Fielding, di questa battuta memorabile che dice: Oscar, non capisci proprio nulla, sono un uomo, e lui dice: beh, nessuno è perfetto. E quindi mi dispiace dire che appunto ancora oggi i tempi non sono maturi per vedere questa cosa con distacco, ma si vede che il mondo continua a viaggiare su quella stessa, di quelle stesse rotaie, e quindi noi cavalchiamo l'onda di questa dell'audacia che è tutti Wilder, che però a suo modo anche Wilder copiò qualcun altro, perché io ho scoperto che A qualcuno piace caldo non nasce da un'idea originale, ma Wilder si innamorò di un film che si chiamava Fanfara d'amore, che era un film tedesco degli anni 20, e quindi non siamo i primi a ispirarci.
Beh, comunque insomma la cosa è certa, che questo vostro spettacolo che praticamente è la riduzione a teatro di questo leggendario film di Billy Wilder, insomma, se l'è andata un po' a cercare, perché insomma è un po' un azzardo, se vogliamo, quello di misurarsi con un'opera così celebre, con dei protagonisti così iconici, anche se è un termine che odio, insomma, comunque così importante nella storia dello spettacolo di tutti i tempi. Insomma, chi è che va a Napoli, dicono, chi va cecato quando...
Ma perché noi non volevamo essere da meno all'audata dell'opera e quindi ci siamo buttati, ma io credo che questo sia un compito dell'artista, di essere kamikaze. Ecco, voglio dire, noi il compito è meno arduo di quello che voglio fare sembrare, perché è talmente ben scritta e architettata questa storia, e io credo anche che con mezzi inferiori a quelli di cui noi disponiamo, questa storia regge ancora. Ecco, noi certo cerchiamo di dimenticarci ogni sera chi ci ha preceduti, perché il termine di confronto è
da brividi, certo,
da brividi, non esiste. Oltretutto ci sono delle leggende legate a questa pellicola che continuano a esistere, poi la leggenda rispetto al tempo viene sempre nutrita di nuovi dettagli, perciò praticamente noi siamo sulle spalle di questi, siamo nani sulle spalle di questi giganti, che furono Marilyn, che furono Tony Curtis, che furono Jack Lemmon soprattutto, ma cerchiamo, ecco, di portare avanti la favola dei personaggi Josephine, Zucchero e Daphne. Ecco, ho citato i due nomi, di tutti e tre i nomi al femminile, non a caso, perché in qualche modo Tony e Joe, che da prima conosciamo, poi cominciamo a dimenticarceli e al loro posto, cioè, lasciano spazio ai loro due alter ego femminili, che sono veramente, cioè, straordinari, ed è per noi una gioia, un gioco, un divertimento ogni sera che non ti racconto. Perciò sono felice che anche tu sia dei nostri, ecco, sabato il 21 alla penultima recita romana, perché io credo che fino ad ora i commenti che ho raccolto sono di persone così entusiaste, soprattutto nell'essersi lasciate nell'obbligo di essersi lasciate dimenticare un film che appunto abbiamo visto tutti. Perciò per noi questa è una gioia importante, ecco, poter essere, non sostituiamo nulla, però raccontiamo di nuovo la cosa.
Senti, una curiosità, nell'interpretare il personaggio di Josephine, insomma, il personaggio di Tony, insomma, tanto per farci comunque ricordare il personaggio di Tony Curtis, ti è stato richiesto di vedere tante volte il film? Quanto ti sei dovuto comunque documentare per questa interpretazione? Cioè, fino a che punto hai potuto avere, diciamo, libertà di movimento, e quanto sei stato vincolato da quanto ti aveva preceduto?
Ma io devo dire che con me Giuseppe Gleiesis, che è il nostro regista, ha un atteggiamento piuttosto liberale, nel senso che mi piace il modo in cui io riesco a confrontarmi con lui come interprete, come autore, anche per quanto mi concerne, no? E per quanto concerne la mia proposta artistica, di attore. E, ero già un amante del film, che ho visto due, tre volte nella mia vita, ma ho preferito, ecco, ricominciare dal testo teatrale, dall'adattamento, perché non mi è mai piaciuto, detto fra noi, che fare la copia, specialmente di, come era già stato in Testimone d'accusa, in fondo io ho fatto il piacere di aver recitato in Testimone d'accusa, che era sempre pellicola nota di Billy Wilder.
Eh sì, lì c'avevi a che fare con altri grandi, diciamo, testimonial, perché c'era Tyrone Power,
esatto, che interpretava Leonard Boller, il ruolo di
Marlene Dietrich, Charles Laughton, insomma, veramente
Charles Laughton, soprattutto. Lì praticamente anche lì ho cercato di non, perché poi sai, noi siamo molto legati al doppiaggio italiano di quei film, proprio c'è una forma di affezione, ma proprio di affetto, ecco, rispetto a quelle voci dei grandi doppiatori italiani dell'epoca. Quindi io cerco di guardarli una volta, perché è importante averne un riferimento che per la gente, come dire, rappresenta qualcosa, che ha un ricordi.
Una specie di gancio, no? Una specie
sì,
di aiuto.
Però poi, ecco, bisogna dimenticarsene. Secondo me, dimenticandosene, si riesce a trovare qualcosa, non me ne vogliano Curtis e Jack Lemmon della situazione, ma si riesce a trovare qualcosa anche di nuovo che ha a che fare certo con il nostro essere interpreti italiani, che ha a che fare con il pubblico italiano, che ha a che fare con la società di oggi, che ha a che fare con l'odierno, il contemporaneo, che ha a che fare con il teatro che non può essere commentato a posteriori, e il teatro esiste solo nel momento in cui si fa. Quindi io credo che non voglio pensare di, diciamo, di falsa modestia, ma credo stiamo facendo un'operazione che ha una sua dignità anche perché è nuova, che ha cercato di non emulare nessuno e che quindi partendo dal vecchio abbiamo riscritto.
Senti, abbiamo già accennato quando, appunto, riferendoci alla famosa battuta finale, abbiamo, come dire, ricordato anche la trasgressione, il messaggio di inclusione, di tolleranza, di, se vogliamo, di amore universale che quest'opera trasmette. E quindi qualche cosa che tuttora ha bisogno di affermazione, ha bisogno di essere declamata. Quali sono altri riferimenti nel contemporaneo di questo vostro spettacolo?
Ah, ce n'è uno soprattutto, che è una cosa che da interprete avevo quasi bypassato, ma il pubblico e i miei amici mi ci hanno fatto riflettere. A un certo punto è partito il viaggio dei nostri, che adesso sono camuffati dalle nostre, ecco. E allora praticamente arrivano in questo albergo che è l'Hotel Sette Palme a Miami Beach e stanno cominciano a fare i primi incontri da donne con alcuni uomini che le mettono un poco in imbarazzo. E allora i nostri si ritrovano nella loro stanza d'albergo e a un certo punto si dicono: ma tu ti rendi conto che cosa passano le donne? Dice: vedi Joe, quando ti dico che quanto è dura la vita della donna. E purtroppo uno dice: e con questa faccia da schifo. Dice: ma allora non importa, purché tu porti la sottana, per loro è come sventolare la bandiera rossa davanti al toro. Ah, Joe, io mi sono stancato di fare il toro, adesso di fare la bandiera, io voglio fare il toro. Cioè, e purtroppo...
Sì, il famoso patriarcato, no, se vogliamo.
Sì, ma non è una leggenda, cioè è un fatto, voglio dire, che non... nessuna donna può essere si salva rispetto a questa grande verità, cioè è qualcosa che insita nella natura di questa società strana, deviata,
malata,
con la quale fanno i conti certi i nostri personaggi e sulla quale dovremmo interrogarci anche noi interpreti ogni sera, dire quella cosa. Per me adesso, poi essermi confrontato con gli amici che sono venuti a vedere lo spettacolo, ha ancora più senso. Dico: ma guarda, stiamo raccontando una cosa che colpisce tutti alla stessa maniera di come quando è stata scritta. Ma è possibile che in 70 anni non siamo riusciti a superarci?
No, e tra l'altro poi un altro bellissimo messaggio proprio letterale, che è quello che spesso gli uomini dovrebbero imparare a mettersi nei panni delle donne, nel senso di mettersi dal punto di vista diciamo dell'altro sesso, perché certe volte non facciamo nessuno sforzo noi maschi per diciamo venire incontro a quello che sono le loro sensibilità, le loro legittime aspettative, le loro, come dire, pretese, no?
Beh, ma in questo io devo dire che soprattutto il teatro ha una capacità di rivelare la bellezza dell'empatia. Se tutti fossimo un pochino più empatici, se tutti riuscissimo a mettersi nei panni dell'altro, io credo che avremmo risolto la grande parte dei nostri problemi dell'oggi. Cioè... questo ha a che fare con ogni aspetto della nostra vita sociale. Se ognuno di noi riuscisse sinceramente a ragionare, come dire, nei panni dell'altro, sarebbero tutti i conflitti, sarebbe esaurita la differenza di genere, sarebbero concluse le guerre che tediano ancora tutta l'umanità, no? Per questo frequentare il teatro al di là di ogni piccola nostra recita, ecco, è un bene per tutti.
Tra l'altro, Giulio, c'è un tuo illustre collega che io ammiro molto, che è Elio Germano, che insiste parecchio su questo fatto. Cioè lui dice che, al di là dell'educazione sentimentale, tutte le proposte che giustamente vengono fatte ultimamente riguardo questi problemi, però lui dice che insegnare il teatro, cioè portare i ragazzini anche a fare gli attori, anche se magari così per poco tempo, in maniera molto superficiale, avrebbe questa finalità sociale, cioè proprio quello di mettersi letteralmente nei panni degli altri e quindi solidarizzare, imparare gli altri punti di vista, empatizzare e essere probabilmente degli individui migliori.
Sì, Elio Germano dice una cosa che condivido pienamente. Voglio dire, io per esempio ho avuto la fortuna di conoscere il teatro da prima, proprio nelle scuole che ho frequentato da bambino, facevo questa scuola di istituto Salesiano, ecco lì per esempio nelle scuole a stampo cattolico questa cosa del teatro, adesso non so dirti perché, ma comunque sopravvive, cioè ancora si fa la recita eccetera eccetera. Credo che sia una cosa che si sta perdendo, ma come si è, non credo non sia più obbligatorio l'istruzione musicale nelle scuole secondarie, insomma sono... È come se la cultura avessimo ripiegato il ruolo della cultura a una forma di privilegio dei pochi, mentre invece dovrebbe essere appunto come la ginnastica, adesso non so dire, la ginnastica del cuore è un'altra cosa.
Certo. Senti, abbiamo parlato di attori, quindi ti pregherei di elencare i tuoi compagni di viaggio in questo A qualcuno piace caldo. Vi ricordo Teatro Greco, che come denominazione completa adesso ha assunto quella di Teatro della Città di Roma.
Della Città di Roma, sì.
Dal 13 al 22 febbraio c'è questo spettacolo A qualcuno piace caldo.
Allora, insieme a me sul palco Euridice Axen, che interpreta il ruolo di Zucchero Sandischi, che diciamo, ricordiamo Marilyn Monroe nel film, e il bravissimo Gianluca Ferrato, un compagno, il mio socio in affari, che ho adorato dal primo giorno e con il quale ho il piacere ogni sera di giocare a mettere in scena questa favola di questi due piantati che interpreta il ruolo di Joe, che fu, ecco,
poi Daphne,
Jack Lemmon e poi Daphne, certo, e poi una compagine di attori bravissimi, non li cito tutti, siamo 12 in scena. Ma devo dire che una delle cose più belle è che appunto il pubblico si meraviglia, ecco, diciamo, nel panorama in cui, del teatro contemporaneo, in cui diciamo, andiamo a vedere più monologhi che altro, di trovarsi in scena una compagnia,
uno squadrone, certo,
così numerosa. È una cosa veramente, questo qua devo dare merito al nostro regista Geppi Gleiesi, nonché produttore dello spettacolo, veramente di essere uno che ancora fa il teatro in una certa maniera, cioè come si faceva appunto all'epoca d'oro del capocomicato, in cui praticamente gli attori, ognuno è assolutamente necessario, indispensabile, fondamentale a che la scena sia ricca, perché possiamo inventarsi qualunque voglio dire orpello per fare meglio una stanza, per fare meglio una luce e tutto, però la materia viva, quella è bella, insostituibile, perciò sono molto felice di fare parte di una compagnia così numerosa.
Così ricca, certo. Tra l'altro poi questo spettacolo appunto che sta avendo luogo qui a Roma, poi si sposta in tournée, ho visto che avete Napoli, Milano, giusto?
Sì, abbiamo ancora... dunque, abbiamo Napoli, il Teatro Augusteo, la prima parte, le prime due settimane di marzo, sono aderrando, poi dal 17 di marzo fino al 29 il Teatro Manzoni di Milano, e poi ancora faremo, abbiamo un bel giro della Puglia, abbiamo Agrigento, Sala Congressi, Bolzano, insomma stiamo facendo una tournée ricca, mi ritengo molto fortunato.
Senti, c'è qualche, diciamo, piccolo aneddoto, qualche episodio di vita vissuta in questo, diciamo, nello svolgersi dello spettacolo, che magari vuoi rivelarci, una tua sensazione particolare, una piccola confidenza che vogliamo fare a chi ascolta Radio Città Aperta?
Ma io che posso dirvi? Posso dirvi che all'inizio ero molto preoccupato, no? Perché sicuramente ci si fa delle domande da interprete, come Giulio, sarà il caso di entrare nella tana del lupo, no? Confrontandosi volontariamente con un termine di paragone così
impegnativo, certo,
così scomodo, E poi il primo giorno di prove invece tutto si è pacificato, perché questo adattamento è talmente bello, è talmente giusto. Io ho detto, ma questa commedia è perfetta, già basta leggerla, chi l'ascolta non potrà che restarne ammaliato, così come sono io in questo momento. Credo che appunto ci sia un che di magico in questa storia, che la rende ancora eterna, che mi fa tornare da interprete bimbo. Per esempio, io ho sempre una certa strizza, diciamo, prima dello spettacolo. E vabbè, è quella, diciamo, che come mio padre...
Quella sana, giustamente.
Sì, quella sana. Mio padre, che era un grande musicista, mi diceva, Giulio, io ce l'ho sempre avuta fino all'ultimo giorno, era fagottista, fa ancora il giorno che faceva Bolero di Ravel, anche l'ultimo giorno che ha suonato diceva la stessa cosa. Io credo di avercela e credo che questo sia il motore delle cose. Ma in questo caso questa tensione... per questo specifico gioco che si chiama A qualcuno piace caldo, ogni giorno mi fa sentire leggermente più sollevato, perché a noi è richiesto di giocare seriamente sulla cosa, ma in questo caso giocare mi è così semplice, quindi insomma io non ho aneddoti particolari, ancora siamo al principio di questo viaggio, però auguro a chi ci sta ascoltando in questo momento come dire, di farsi il regalo di venirsi a guardare, perché è chiaro che noi senza il pubblico siamo poca cosa, e questo spettacolo poi nello specifico, cioè è richiesto al pubblico di fare il piccolo passo di sentirsi ancora tutti un po' bambini, chi si lascia trasportare tornerà a casa felicissimo.
Benissimo, allora noi ringraziamo Giulio Corso, ricordiamo Teatro Greco, Teatro della Città di Roma, dal 13 al 22 febbraio via Ruggero Leoncavallo qui a Roma, ma poi abbiamo ricordato le due date, diciamo, delle metropoli, quindi a marzo prima Napoli dal 6 al 15 al Teatro Augusteo e poi Milano al Teatro Manzoni dal 17 al 29 marzo. A qualcuno piace caldo, dal film omonimo di Billy Wilder con Gianluca Ferrato, Giulio Corso e nella parte di Marilyn Monroe, scusate se è poco, insomma una bella piacevole sorpresa anche quella di Euridice Axen. Regia, come abbiamo detto, di Geppi Gleieses, giusto? Ho detto bene?
Sì, hai detto bene e hai detto tutto, perciò io ti ringrazio tanto.
Figurati, e ovviamente un'altra cosa che insomma ci fa piacere sottolineare, come abbiamo già fatto con il brano che ha introdotto questa nostra chiacchierata, come dire, non si può non pensare a questo spettacolo senza prendere in considerazione una delle canzoni più celebri in assoluto tra quelle interpretate da Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, e noi vogliamo essere amati da tutti coloro che avranno il piacere di assistere a questo spettacolo. Ti ringrazio, Giulio.
Grazie a te, grazie a tutti gli amici di Radio Città Aperta, vi aspettiamo a teatro.
Ciao, grazie, grazie a te.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doodly-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-doodly-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Pa-deedly-deedly-deedly-dum. Poop-poopy-doop.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.